Oggi andiamo a conoscere uno dei meccanismi più pericolosi della storia recente dell'uomo, qualcosa che può creare fortune e distruggere all'improvviso: la bolla speculativa. Troppo piccola per essere una guerra, troppo crudele per essere un gioco. La esploreremo in Olanda, dove nasce la prima volta, e poi la vedremo muoversi nel mondo fino a giungere ai giorni nostri, passando dagli Stati Uniti al Giappone, fino al mondo etereo delle criptovalute. Nel nord, nella Danimarca, in un momento di grande prosperità, nasce un nuovo mercato. Fino a quel momento le grandi città marittime avevano conosciuto la fortuna dettata principalmente dalla presenza dei navi che arrivavano dall'estero e dei prodotti locali, tra cui il gin, le aringhe e alcuni altri prodotti di esportazione. Improvvisamente si fa in avanti un nuovo prodotto unico, prima arrivato dalla Turchia e poi lì prosperato, che il resto d'Europa non aveva ancora visto, che diventerà uno status symbol, che diventerà ancora oggi una delle immagini maggiormente collegate a questo paese, ovvero il tulipano. Delicato, luminoso, lucido, capace di resistere a molte temperature differenti e inverni rigidi, perfetto per crescere in ogni giardino e soprattutto per poter essere alterato di modo da ottenere svariate qualità differenti, le quali diventano letteralmente uno status symbol. Possedere tulipani è un modo per comunicare il proprio status sociale, è un modo per dire quanto si è facoltosi, soprattutto se se ne possiede di alcuni tipi. Questo porta al desiderio di acquistarne, possederne sempre di più, differenti, diversi. È un biglietto da visita che vale più di 1000 parole. Il tulipano è improvvisamente l'oggetto da avere, più dell'oggetto del desiderio. È così che improvvisamente nasce un importantissimo mercato. Tutti lo vogliono e quindi i produttori ne fanno quantità enormi. Quantità, tra virgolette, industriali, anche se l'industria non c'è ancora come la intendiamo oggi. La richiesta è così grande e così costante che si può iniziare a sfruttare questo mercato, a vendere le diverse qualità, crearne di nuove a prezzi sempre più grandi, arrivando a sfiorare i 1000 fiorini. Se pensate che una tonnellata di burro ne costava 100, potete avere l'idea della follia dei tulipani, come la descriveranno all'estero in seguito. Quindi inizia a nascere un meccanismo, il meccanismo speculativo. Si possono vendere tulipani a prezzi allucinanti rispetto a quello che effettivamente è richiesto per produrli. Si può convincere le persone a scambiare proprietà per tulipani, perché troveranno qualcun altro poi a cui venderli, quindi fare ancora più grandi profitti. È solo questione di investire. È una specie di valuta nella valuta, un denaro alternativo. E si arrivano a pratiche molto peculiari. Per esempio vendere i bulbi, che poi ovviamente sbocceranno in seguito. Quindi ti stanno vendendo un futuro, stiamo osservando la creazione di una tipologia di titolazione che esiste oggigiorno nel mercato azionario, i cosiddetti futures, cose che sicuramente, a detta degli investitori, sbocceranno. Hai appena comprato il tuo futuro. E poi altre pratiche arriveranno, ovvero quelle di cercare di aggirare i limiti imposti dal mercato. Si possono acquistare i tulipani solo in determinate ore del giorno, in presenza di battitori ufficiali, con una corretta pesa, eccetera, eccetera. Ma se ci invece organizzassimo privatamente? Se le persone andassero in un'osteria e, pagando l'oste perché si faccia gli affari suoi, commerciassero in tulipani dove nessuno li guarda, creando un ulteriore mercato? Queste pratiche, questi metodi, vanno a delineare quelle che poi sono ancora oggi le tendenze, i metodi corretti e non corretti, legali e non legali, del mercato azionario, della grande finanza del mondo attuale. Ma al passaggio di quel fatale 1636 e all'ingresso del 1637 succede qualcosa. Le aste dove normalmente vengono venduti i tulipani iniziano a essere abbandonate. Il mercato è saturo. Chi ce li ha oramai e non se li fa scappare. Altre persone si sono rese conto che, insomma, forse non valgono tutti questi soldi. Forse non è sempre un buon investimento, forse scambiare mandrie di animali che possono effettivamente darti di che vivere e produrre per dei fiori nella speranza di rivenderli a qualcun altro, forse non è sempre una gran bella idea, specie se non hai contatti per farlo, o se chi li dovrebbe comprare li ha già comprati da qualcun altro. Insomma, è appena esplosa una bolla speculativa. E così inizia la vendita del panico. Un momento in cui si cerca in tutti i modi di disfarsi dei vari bulbi, dei tulipani, nel tentativo di trovare acquirenti. Ma spesso e volentieri chi già ce li ha non li vuole. Chi normalmente li comprerebbe per rivenderli non ha il mercato su cui farlo. E dall'altra parte c'è la drammatica situazione di persone che hanno speso tantissimi soldi in bulbi o in tulipani già sbocciati, che si trovano con un prodotto che vale molto meno di quanto l'avevano pagato e che non sanno a chi rifilarlo, o peggio ancora, chi ha contratti per bulbi che dovranno arrivargli, per il quale hanno venduto anche la casa. Una lezione durissima che non verrà davvero imparata. Privi di un mercato di sfocio immediato, i produttori di tulipani si trovano in breve tempo a vedere le loro fortune svanire e pochissimi effettivamente hanno guadagnato qualcosa di importante da tutta questa storia, creando de facto però un nuovo strato sociale, i nuovi ricchi. Negli anni a seguire si cercherà in un qualche modo di arginare tutto questo, sfruttando mercati vergini che non hanno avuto contatto con questa storia, con questa bolla speculativa. Si tenterà nuovamente in Inghilterra, dove effettivamente vedremo nuovamente tulipani arrivare a prezzi altissimi, anche oltre le 100 guinee, un prezzo all'epoca completamente fuori di testa. Nonostante questo, anche lì ad un certo punto si noterà il problema, si capirà che questo è un mercato da un certo punto di vista truccato e la bolla svanirà. Svanirà quella bolla, ma non il concetto di sfruttare il mercato e le sue possibilità in questo genere di gioco d'azzardo d'alta finanza.
I nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com. In constant sorrow all through his days. I am a man of constant sorrow. I've seen trouble all my place where I was born and raised, the place where he was born and raised. For 6 long years I've been in trouble, no pleasure here on earth I found. Perhaps I'll die upon this train. Perhaps he'll die upon this train. You can bury me in some deep valley for many years where I may lay. Mayhem
stiamo entrando in un momento molto complicato. Gli Stati Uniti hanno passato più di una crisi. Parliamo di un territorio molto vasto, estremamente diversificato per risorse, per strutture, per infrastrutture, per tipologie di governo, e che di mezzo ha avuto una cosa non esattamente piccola, che è la guerra civile, e che ad un certo punto, negli anni 30, affronta un nuovo grande problema, ovvero quello derivante dal fatto che il Ministero del Tesoro fa delle valutazioni profondamente sbagliate su quello che fossero i valori di investimento non solo dell'industria, ma dei terreni concessi per estrazioni minerarie e per estrazioni petrolifere. Considera praticamente di possedere più risorse e più valore di quanto effettivamente possiede a livello materiale. Si arriva ad un paradosso molto grave per il quale il dollaro vale meno delle risorse prodotte e presenti, e vale meno dell'oro. Moltissime persone che avevano acquistato terreni per poterli sfruttare in svariati modi in quel periodo si trovano con un pugno di mosche. E tutto ciò che hanno comprato vale molto di meno di quello che potrebbero acquistare, e i loro stessi soldi hanno un potere d'acquisto molto inferiore. Insomma, è l'inizio della Grande Depressione. Un periodo che segnerà completamente la mentalità degli americani in quegli anni. E intorno ad esso ci sono moltissime argomentazioni. La Grande Depressione è stata scatenata volontariamente, come sfortunatamente in seguito verrà confermato. Si è trattato di un tentativo di trasformare radicalmente, centralizzare l'economia statunitense, trasformando il potere d'acquisto del tesoro in un potere d'acquisto più privato, cambiando totalmente gli equilibri tra banche, istituti di credito, governo statunitense, governi locali e i grandi imprenditori. Un immenso problema che finì ad abbattersi sulla schiena di migliaia di contribuenti, creando una miseria e un danno economico senza precedenti, dal quale riprendersi diventerà veramente difficile. Se pensate che ancora oggi, tra la vecchia generazione, che oggigiorno ha intorno agli 80 anni, ci sono ancora persone che collezionano e tengono da parte quasi compulsivamente le monete d'argento, perché dicono che quel valore lì è reale, non è carta, che se mai dovesse crollare nuovamente il dollaro, quello non perderà di valore, avete una vaga idea di quanto in là, quanto è stata grande l'onda della Grande Depressione e quanto ha travolto tutta la cultura americana e ne ha scolpito nuovi livelli e ne ha segnato nuove altezze in quello che poteva essere una marea che ha affogato moltissimi e ha fatto sopravvivere veramente pochi. Una bolla speculativa organizzata, elaborata, supportata continentale. Ci troviamo di fronte a qualcosa che ha attirato moltissime mosche a sé, per poi rivelarsi avvelenato. Siamo nel Giappone degli anni Ottanta, un momento particolare, una nazione che non si è semplicemente ripresa dalle ferite della Seconda Guerra Mondiale, è una nazione che sta arrivando ad avere un profitto pro capite enorme. Ci sono persone che guadagnano più che negli Stati Uniti. Si tratta di un momento di estrema prosperità. È il momento del Giappone delle grandi sigle che si lanciano nel mercato dell'alta tecnologia: Akai, Sony, Nintendo, ovviamente, in quegli anni che fa la sua più grande comparsa. E allo stesso tempo c'è qualcosa all'orizzonte che nessuno aveva potuto prevedere. In questi anni si cerca di costruire attraverso il Ministero del Tesoro e attraverso i partner internazionali il fatto che lo yen e l'indice Nikkei siano praticamente la punta, l'elemento intorno al quale bisogna valutare l'intera economia asiatica. Osservare quindi tutto ciò che succede nel Pacifico attraverso quell'occhio. L'idea è quindi di assicurarsi che il Giappone sia il filtro attraverso il quale l'Occidente investe in Oriente e che sia anche ciò per il quale, con il quale il resto della sfera orientale debba confrontarsi, arrivare a quel livello di prosperità. Insomma, quello che oggigiorno noi chiameremo spread. Questo tentativo di una creazione artificiale di questo valore passa attraverso una serie di fattori, tra cui quello di permettere una serie di privatizzazioni all'interno dello Stato giapponese. Nuovamente c'è una corsa al terreno edificabile e ai permessi di edificazione per aziende, per zone residenziali, per qualsiasi cosa. Si cerca quindi di far investire in Giappone quanto più possibilmente e dall'altra parte di semplificare, soprattutto trattenendo su alcuni prestiti, evitando di andare a premere troppo, di far sì che la distribuzione di prodotti giapponesi nel mondo sia più snella, più semplice, chiudendo un occhio su alcune perdite, su alcune difficoltà. E in un primo momento tutto sembra funzionare. Ma poi il mercato dà dei colpi di coda. In sintesi, iniziano a levarsi sistemi protezionistici e tiratori franchi. Gli Stati Uniti ad un certo punto non sono più interessati a voler acquistare la merce giapponese, qualitativamente molto alta, ma con ovviamente dazi di importazione e ovviamente profitti all'estero. Preferiscono cercare di imporre i loro prodotti, anche se di qualità più scarsa, ma con molti meno problemi finanziari e soprattutto che non li costringe ad una concorrenza così spietata e così problematica. Si cerca di limitare quei marchi e dall'altra parte di cercare di fare delle partnership, come dire, non esattamente eque. Puoi entrare all'interno del mercato occidentale, ma ci devi aiutare a coprire anche alcune delle nostre difficoltà. Acquista alcune delle nostre azioni, noi ti apriremo il varco verso l'Europa e gli Stati Uniti. Ma la verità è che ad un certo punto il progetto di trasformare lo yen nella valuta di comparazione per tutto il mercato asiatico si trasforma in... lo yen deve cercare di fare da tappabuchi per società occidentali che fanno casino nel mercato del Pacifico e che non vanno da parare da nessuna parte. Tutto questo termina nel 1991. Le misure adottate dal Ministero del Tesoro vengono ritirate, il prezzo e le valutazioni sui terreni in Giappone crollano drasticamente, c'è chi ha speso tantissimo per costruire cose che non può avviare, oppure che non può vendere, e il paese si trova pieno di insolventi che hanno avuto prestiti per acquistare contratti e terreni che poi non possono ripagare perché non ci sono gli acquirenti. E che dall'altra parte i mercati asiatici e occidentali sul quale si era tanto investito iniziano a recedere, ad allontanarsi, con solo alcune sacche, principalmente in Europa e in Russia, che ancora reggono e mostrano un qualche tipo di interesse, mentre invece molti altri si sono chiusi quasi ermeticamente. Insomma, un momento che ha fulminato totalmente il mondo giapponese. La cultura nipponica rimane bruciata in una maniera quasi indelebile da tutto questo. Ancora oggi echi di quella prosperità si trovano in tutti gli uffici. In Giappone ancora oggi si usa il fax, un qualcosa considerato morto, ma che all'epoca rappresentava, come dire, una modernità a portata di tutti, una efficienza, una tecnologia che era arrivata dalla casa all'ufficio, all'azienda, e rappresentava un Giappone lanciato nel futuro, che invece inciampera su se stesso. Sempre quel dannatissimo errore, sempre quel cercare di aprirsi a un occidente che comprendono fino a un certo punto, finché esso non cerca di fregarli di nuovo. E questa volta la cosa si fa storica, un segno indelebile. Nel 1991 si conclude l'era Showa, iniziata con la fine della guerra, corrispondente all'incirca agli anni della nostra prima repubblica, e che si conclude proprio nello stesso periodo. Per il Giappone termina un momento, ricordato a volte con nostalgia, a volte con una visione quasi troppo rosea degli eventi, e altre volte come un momento indissolubile della storia moderna mondiale. Questa bolla sarà quella che più in assoluto porterà il Giappone a cercare di cambiare totalmente i suoi schemi produttivi e l'osservazione dei mercati all'estero, diventando molto più cauto da un lato e molto più aggressivo da un altro.
Kinuzu scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
E adesso ci spostiamo molto più vicino a noi. Ci spostiamo nel 2008. Sta per arrivare una nuova tempesta, una crisi enorme che colpirà principalmente il mondo occidentale. Questa è la crisi economica del 2008, qualcosa del quale ancora noi oggi sentiamo lo strascico, nata da un modello specifico fino ad ora non incontrato, il toyotismo. Flessibilità, chiamato lavoro interinale, chiamato in molti modi, questo terribile ed efficiente da un certo punto di vista modello commerciale arriverà a toccare tutta la produzione occidentale, creando un nuovo tipo di speculazione, ovvero quella della richiesta immediata. Prima di tutto dobbiamo comprendere che cosa significa toyotismo. È un metodo di produzione ideato dalla Toyota verso la fine degli anni 80 e che poi si è riproposto in seguito in Occidente. Funziona essenzialmente così: la fabbrica, quando non sta producendo, quando non ha delle comande, è praticamente chiusa, non ha lavoratori al suo interno da dover mantenere. In questo modo non deve erogare nulla, non deve erogare stipendi, non deve erogare casse integrazioni, non deve erogare assegni di alcun tipo. Assume persone a tempo solo quando le comande ci sono. Laddove non ci sono, tutto si chiude. Sulle prime, nei mercati, questo sembra avere un grande successo. Meno spese, maggiori ricavi, si lavora solo quando si deve lavorare. Ma la verità è che questo produce due grandi problemi. Uno, un'assenza di una manodopera specializzata e effettiva che possa funzionare, imparare ed essere utile a lungo termine, ritornando praticamente indietro ai tempi della catena di montaggio, quella di tempi moderni, per intenderci, se avete idea del film con Charlie Chaplin. Quella, insomma, dove gli operai a stento sanno quello che stanno facendo e non hanno nessuna coscienza effettiva di come funziona l'officina a lungo termine, del prodotto, dei pezzi, dell'evoluzione dei meccanismi, delle macchine e di tutto ciò che coinvolge la produzione, bensì semplicemente hanno dei tempi e delle cose da realizzare, non comprendendo appieno quello che devono fare. Questo produce operai molto meno efficienti, che solo sulla carta costano di meno. Solo sulla carta questo modello funziona e si sparge a macchia d'olio colpendo tutta l'Eurozona e gli Stati Uniti. Questo porterà ad ondate di disoccupazione e un abbassamento generale degli indici non solo di occupazione ma anche del potere di acquisto in tutte queste aree. Questo porterà ad una svalutazione dei beni di commercio e a una svalutazione persino dei beni alimentari. Questo perché si produce a singhiozzo solo quando viene richiesto, ma quando non viene richiesto perché si è fatto molto prodotto, le comande non vengono soddisfatte o si viene battuti da una concorrenza che ha prodotto più velocemente o in un momento nel quale dall'altra parte si era in bassa, si crea non solo una concorrenza incolmabile, ma anche essenzialmente un mercato totalmente impari, che vive di momenti di grande accessibilità e momenti in cui viene fatto deserto, in un'incostanza perenne che colpisce tutto il ceto medio e raggiunge qualsiasi strato sociale, creando essenzialmente una nuova proletizzazione. Anche il ceto dei piccoli industriali si trova coinvolto da questo genere di problema, che non offre loro nessuna salvezza, ma solo un nuovo strato di competizione con il quale non hanno nessun modo di confrontarsi. La crisi del 2008 introduce un termine che fino a quel momento non conoscevamo, ma che si insinua nelle nostre vite, nelle nostre tasche e nella nostra cultura: l'austerity. come vivere dentro una bolla speculativa quando ci hai potuto vivere dentro, all'interno dello spazio della tua vita. Immagino che alcuni dei miei ascoltatori abbiano vissuto la loro fanciullezza in quegli anni, 2008, 2009, 2010. E quindi possano aver visto quel mondo dall'interno. Alcuni erano più grandi, quindi hanno potuto capirlo meglio. Ma è innegabile che ci ha lasciato un segno che possiamo toccare, possiamo capire, possiamo sentire. Quel momento in cui, per un motivo o per un altro, abbiamo iniziato a dare valore a cose che davamo per scontate. Le piccole cose, le piccole gioie, i posti che non possiamo visitare più perché sono chiusi nel mentre. E quel momento in cui non dovevamo curarci di tutta una serie di problemi. Quel momento in cui eravamo ricchi e non lo sapevamo, come si dice in Sicilia, in più di un senso. E quel momento in cui il mondo consumistico, che di solito a stento ci considera, era un rifugio, la nostra piccola identità. Abbiamo dovuto imparare ad apprezzare il poco che avevamo, e lo abbiamo fatto senza neanche accorgercene. Abbiamo memorie più sentite del periodo in cui abbiamo potuto acquistare di meno, in cui abbiamo potuto permetterci di meno, il momento in cui abbiamo dovuto fare con quello che già avevamo. Per alcuni questo ha significato un cambio drastico nell'infanzia. Sono sparite un certo tipo di vacanze. Avevi i giochi che avevi, accontentati di ciò che hai. I posti che visitavi, che magari ti piacevano, collegati a luoghi dove eri cresciuto, non c'erano improvvisamente più, perché intere catene sparivano. Questo è quello che succede a vivere dentro una bolla speculativa. Qualcuno si è arricchito e qualcuno ha appena cancellato un buon pezzo del tuo presente, del tuo passato e probabilmente del tuo futuro. Hai visto i tuoi genitori doversi reinventare, passare dal fare un lavoro nel quale avevano una costanza a lavorare ogni tanto o a lavorare tantissimo, perché improvvisamente il personale scende a livelli inconcepibili. I turni si trasformano da 8 a 10, poi 12, poi 14 ore. In un mondo alienato, dove non si capisce neanche più se si stia facendo una qualche ricerca del profitto, oppure un tentativo disperato di rincorrere un orizzonte che mai si avvicina.
I wanna try.
E così siamo arrivati all'oggi. Diavolo, ma 2008 non era ieri. E invece siamo qua. 2026. E le speculazioni non sono minimamente sparite. Si sono trasformate, si sono frammentate, sono diventate migliaia di tante piccole cose, tante piccole novità, variabili, che dicono comunque sempre le stesse cose. Acquistami, sono uno status symbol. Acquistami, io sono una possibilità. Acquistami, io sono il futuro. Acquistami, io sono un facile guadagno. Volti diversi, metodi differenti, ma sempre le stesse tendenze. Credere in un modo o nell'altro che quello che stai acquistando vale più del denaro per il quale lo stai scambiando. Oggigiorno abbiamo visto l'esplosione delle criptovalute. Mercati alternativi, un altro tipo di valuta che permette di accedere a servizi riconosciuti in tutto il mondo. Abbiamo già visto parte di questo schema, no? Ed esse sbocciano in molti giardini differenti, alcuni legati a delle economie reali, altre legati a capitali messi insieme da investitori che vogliono poter accedere a un mondo economico più vasto, più grande, cercando di svincolarsi, evitando tasse, evitando dogane, evitando dazi, evitando limiti di vario tipo, e altre volte in giardini innaffiati dal crimine organizzato. Dietro il Bitcoin anche questo si nasconde, e così per molte altre valute di questo tipo. Ma esistono anche moltissime altre speculazioni. Abbiamo visto come questo mondo non manchi di creatività. Broker assicurativi sui quali investire per avere sempre la migliore offerta per la tua automobile o la tua casa. Broker di altro tipo che ti invitano a investire in immobili edili, in vendite online, in grandi cose che potresti acquistare, stock che potresti comprare attraverso servizi alternativi, grandi piattaforme online come Amazon o simili, per poter rivendere poi a singoli privati, e così moltissimi altri metodi. Sempre quella sirena, sempre quella voce suadente che ti dice: guarda, sei speciale, sei stato il più furbo, hai trovato il metodo con il quale, spendendo questa cifra, ritornerà a te molte più volte ingrandite. Quell'albero degli zecchini di cui parlano il gatto e la volpe. A averci pensato prima, qua ci stava proprio. Ma comunque, come dire, il mondo è cambiato, ma la furbizia no. Ed oggi, in che punto siamo della storia? In un punto alquanto complicato. I nuovi investimenti, i nuovi possibilità di trovarci in questo genere di angoli del mondo economico, le nuove bolle che stanno arrivando, questa volta parlano di A, investimenti sulle intelligenze artificiali legate ai grandi del mondo del web, delle ricerche come Google, ma anche del mondo finanziario, la nuova infovaluta. Si parla molto spesso delle possibilità offerte a livello commerciale dell'IA, ma già si parla di crollo di moltissimi di questi progetti, troppo costosi rispetto a quelli che dovrebbero produrre, oppure che i loro proventi e i loro prodotti, ciò che dovrebbero dare, sono solo nelle mani di pochissimi, e che quindi gli investitori vengono facilmente attirati a investire in qualcosa del quale poi vedranno al massimo le briciole. Insomma, di nuovo un problema molto grave. E poi il crollo di una parte delle criptovalute. Anni fa quanti si compravano rigs per cercare di minare le criptovalute? Decine di schede video che dovevano lavorare all'unisono nel tentativo di generare il traffico dati necessario ad elaborarsi per poter finalmente avere un coin. E che ad un certo punto, come dire, l'apparecchiatura costava più di quello che riusciva a produrre. E quindi un abbandono compulsivo di tutto quello. E quindi un crollo dei produttori di schede grafiche e di tutto quel materiale che serviva in quella direzione. La ricerca disperata di mercati alternativi. La vendita compulsiva nel tentativo, in un modo o nell'altro, di salvarsi. Ma qui purtroppo si delineano altri schemi, altri modi, altri mondi. ci troviamo nella situazione in cui, di fronte a una bolla speculativa, quando gli investitori sono così grandi, quelli che devono pagare devono essere alla medesima altezza. Ci si rivolge quindi da miliardari a quelli che vanno avanti intere nazioni. I governi devono pagare per i guai fatti da queste persone e devono pagare in ogni modo. Questa purtroppo è una realtà più che appurata. È successo in Inghilterra, sta succedendo negli Stati Uniti, succederà in altre parti d'Europa. Parte di questa bolla sta già esplodendo in Germania. Insomma, ci troviamo di fronte a un tipo di economia non solo aggressiva, ma anche sfacciata, completamente conscia del fatto che sta attirando persone e le sta ingannando, ma con l'idea, la faccia di bronzo, di fare questo. Non sono io che ho sbagliato, siete voi che non avete capito, non avete compreso la mia visione, e ora pagherete per ciò che io ho fatto. Questa è purtroppo la mentalità della finanza attuale, senza tanti giri di parole, senza indorare alcuna pillola. È esattamente ciò che viene insegnato. Spendi finché funziona, e quando dovrai pagare, fai pagare qualcun altro.
Games in the refrigerator, doors closed, lights are out, but it's getting hard!
What is making pie? Pizza, pizza, pie! Every minute, every second, bye, 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 bye!
What is spending pie? Pizza, pizza, pie! Every minute, every second, bye, 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 bye!
Pepperoni and green peppers, mushrooms, olive chives!
Pepperoni and green peppers, mushrooms, olive chives!
Need therapy, therapy, advertising causes me! Therapy, therapy, advertising causes me! Therapy, therapy, advertising causes me!
Therapy, therapy, advertising
causes. What is spend the pie? Pizza, pizza, pie! Every minute, every second, bye, 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 bye!
What is spend the pie? Pizza, pizza, pie! Every minute, every second, bye, 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 bye!
Pepperoni and green peppers, mushrooms, olive chives!
Pepperoni and green peppers, mushrooms, olive chives!
Need therapy, therapy, advertising causes me! Therapy, therapy, advertising causes me! Therapy, therapy, advertising causes! Therapy, therapy, advertising causes! Therapy, therapy, advertising causes! Therapy, therapy, advertising causes!
Well, advertising's got you on the run!
Need therapy, therapy, advertising causes!
Advertising's got you on the run.
Need therapy, therapy, advertising causes.
Advertising's got you on the run. 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 Advertising's got you on the run.
Well, advertising's got you on the run.
What is spend the pie? Pizza, pizza, pie! Every minute, every second, bye, 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 bye!
What is spend the pie? Pizza, pizza, pie! Every minute, every second, bye, 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 bye!
Pepperoni, angry peppers, mushrooms, olive chives!
Pepperoni, angry peppers, mushrooms, olive chives!
Need therapy, therapy, advertising causes need! Therapy, therapy, advertising causes need! Therapy, therapy, advertising causes! Therapy, therapy, advertising causes me.
Therapy, therapy, advertising causes me.
Therapy, therapy, advertising causes me.
Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai?
Ed eccoci qua. Abbiamo potuto vedere una storia orribile sotto molti aspetti, astuta, terribile e allo stesso tempo spaventosa, soprattutto per chi ad un certo punto ha dovuto fare i conti con essa. E purtroppo dotata della orribile capacità di ripetersi, sempre più complessa, sempre più sfacciata, sempre più arrogante. La speculazione non è un motore del mercato né della ricchezza, è un fenomeno organizzato. E conoscerne la storia ci permette di definirla esattamente per quello che è: un metodo che acceca le persone, gli fa credere che a sotterrare zecchini ne crescono poi alberi che ne producono. gli fa credere che basta una firma e al resto ci pensiamo noi. E questo continua ad ingannare, a colpire moltissime persone, purtroppo cieche anche al passato, guidate dall'idea che hanno visto qualcuno che è riuscito a ottenere dei profitti da qualcosa e che è solo questione di indovinare la giusta formula, oppure che sono particolarmente furbi, che hanno trovato quel qualcosa che altri non hanno notato. E questo lo potete sentire dalla bocca di non so quanti life coach, non so quanti santoni, guru e altra gente online che non aspetta nient'altro che vendervi il suo metodo per poter sbloccare le vostre potenzialità economiche, dicendovi che a tenervi i soldi nei vostri portafogli li state sprecando. Purtroppo è una storia nota, una storia che possiamo osservare, una storia dal quale altri hanno imparato, che è finita nei manuali di economia e che viene anche incoraggiata. Non c'è niente di nascosto in tutto questo, non c'è niente di occulto. In un certo senso è una banalità del male, un qualcosa di così evidente e così spietatamente onesto nel voler fregare la gente, nel voler ottenere il massimo profitto dai guai di qualcun altro, dal privatizzare i propri profitti e socializzare le proprie perdite, che non prova nemmeno a nascondersi. Non c'è un dito abbastanza grande dietro il quale potrebbe mettersi. E oramai è un meccanismo appurato, noto, compreso, al quale bisogna adattarsi, o almeno così dicono nei mercati. Le speculazioni ci sono, avvengono e sono lì. Qualcuno prima o poi ci abbocca, qualcuno prima o poi le usa, qualcuno prima o poi le osserva, qualcuno prima o poi le ripropone. Noi possiamo vedere le conseguenze, possiamo vedere ciò che ci sfuma attorno, possiamo vedere come improvvisamente dobbiamo lavorare di più, ma non è cambiato nulla. Sembra che la vita fosse lo stesso, vediamo prezzi fluttuare, discorsi attorno ad essi diventare sempre più complicati. Improvvisamente uno yogurt che costava 70 centesimi lo paghiamo 1,20 euro. Chissà perché in un modo o nell'altro la benzina continua a crescere. Eppure ad un certo punto ci dicono che ci sono valute che sono cadute a picco e che l'oro vale tantissimo. Com'è possibile che questa cosa influenzi noi? E invece è possibile nel momento in cui si valutano male delle cose, nel momento in cui si scommette su un futuro che non si può accogliere, non si può stringere tra le mani in alcun modo. Quei tulipani sbocciati in quel gennaio del 1637 hanno rilasciato un polline che ha invaso il mondo intero, fiorendo in molti altri modi, in molti altri colori, e a volte colorando e a volte desertificando. Possiamo solo fare tesoro di quello che stiamo vedendo e in un modo o nell'altro salvaguardarci. Laddove non può arrivare la potenza, la capacità personale, che arrivi la coscienza. Vorrei darvi un consiglio migliore. Forse c'è il solito: coloro che non conoscono la storia sono condannati a ripeterla. Ma la storia a volte si ripete, punto e basta. Osserviamo e cerchiamo in un modo o nell'altro di non dimenticare.
Voglia di piangere, ho un pezzo in nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, e voglia di piangere, oh.
Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato.